Ciao a tutte e tutti e tutte. Eccoci qua, nuova fascia oraria, stesse libere frequenze, libere frequenze di Radio Blackout, come sempre, 105-250. Eccoci qua, questa volta di sera, con un tempo un po' più bruttino del di pranzo.
Winter is coming.
Già, è alle porte. Stiamo per cominciare con la prima vera puntata della stagione del vostro programma preferito, Black In. E vi lasciamo con una canzoncina e poi iniziamo. E intanto vi lasciamo i numeri per contattarci, per scriverci. Fatele in tanti. Allora, da fisso 011 249 5669, e da mobile 346 667 3263. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams and Spiro Agnew. Oggi iniziamo con un piccolo intermezzo musicale. Quello che abbiamo appena sentito era ovviamente Black and Proud, Say It Loud, di James Brown. E passiamo invece a questa canzone che si chiama The Revolution Will Not Be Televised. Direi che in questo giorno di risultati elettorali è sempre un conforto sentire questa musica. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. E dal solo in jazz passiamo direttamente al reggae con questa cover di Four Women di Nina Simone, ma cantata da Queen Ifrika. Facente parte di un album che celebra la musica di Nina Simone con cover fatte tutte da donne nere, tranne una che è fatta dalla splendida Jo Stone. E vi consiglio decisamente l'ascolto di questo album che si chiama Celebrating Nina. Between two worlds,
ascoltando la voce studente di Coffee con Black Pride.
Questa era Black Pride di Coffee e dopo questo bellissimo accompagnamento cominciamo con la nostra puntata e oggi tratteremo un tema, se vuoi, caldo, se vuoi anche non tanto, ovvero la rappresentazione delle persone razzializzate nei media, ma poi lungo la puntata non solo nei media ma nella vita, anche nella vita reale. Anche perché sappiamo i media sono uno specchio e la visione che la nostra società dà della nostra quotidianità, quindi non si può parlare dell'uno senza l'altro e parleremo di rappresentazione a partire da una delle ultime polemiche che avvengono periodicamente quando compare un personaggio nero comunque razzializzato su Netflix, ovvero la polemica della Sirenetta. Ah, era Disney questa, non Netflix. A quanto pare il fatto che la nuova Sirenetta del nuovo film della Disney sia razzializzata e nera o comunque mulatta ha destato non poche polemiche, perché si parla di dittatura di politicamente corretto, si parla...
No, scusate, sto già ridendo quando sento queste parole, la dittatura degli asterischi.
Esatto.
Effettivamente è un problema politico di questo paese.
Esatto. Le persone queer razzializzate prenderanno il controllo di Netflix e delle nostre vite. E soprattutto non si rende giustizia alla vera Sirenetta, che era scritto proprio nel libro, che era bianca e danese.
Certo, perché d'altra parte le sirenette sono talmente degli elementi realistici,
infatti,
della nostra vita, che è impossibile distaccarsi dalla realtà. Però scherzi a parte, in realtà cogliamo l'occasione di questa stupida e futile polemica per parlare di un tema che ci sta molto a cuore, di quale abbiamo parlato ampiamente dai microfoni di Break In e sul quale continuiamo a tormentarci anche nelle nostre vite personali, cioè la sottorappresentazione delle persone black and colored, quindi possiamo dire con una traduzione italiana non bianche, razzializzate non bianche, non solo nere in quanto nere, ma anche tutti gli altri popoli che non vengono rappresentati, in particolare la sottorappresentazione delle donne razzializzate e nere, brown and colored, che continua a essere ai minimi storici. E quindi questa puntata di Break In la iniziamo con un tono un po' polemico e fateci sapere cosa ne pensate ai soliti numeri 346-6673-263. Aspettiamo i vostri messaggini.
Questa polemica sulla Sirenetta è appunto la dimostrazione che nella nostra vecchia Europa, nei suoi paesi derivati, la dicotomia nero-bianco è ancora un peso e nelle opinioni dei cittadini appunto europei, e che la superiorità della razza bianca e l'autostima anche, forse termine un po' sbagliato, delle persone bianche funziona solo in opposizione al nero, che è chiaramente la razza inferiore, la razza che va meno rappresentata, la razza sbagliata. E quindi si continua sempre con il bianco che viene esaltato in contrapposizione al nero.
Allora, quindi, che cos'è la bianchezza? La bianchezza è il colore che si assegna a una persona basato su un sistema della razza. Il bianco è uno standard che si riferisce alla bellezza, uno standard che si riferisce all'efficienza, alla nazionalità e alla giustizia. Quindi il bianco è la svalorizzazione di chi non è considerato appunto bianco, quindi è diverso. Noi sappiamo che il bianco, la bianchezza, è una costruzione sociale che interferisce sulle persone e sulla vita delle persone. È un dispositivo perché, per quanto sia basato su ideologie e valori, influisce realmente, ripeto, sulla vita delle persone. Bianchezza è privilegio, quindi un privilegio, ossia un accesso a risorse, a diritti, a spostamenti. E soprattutto, per non dimenticare, la bianchezza è una norma che impone a tutti, a tutte e a tutto quale sia il giusto modo di vivere, di stare in relazione.
E direi che abbiamo reso molto bene, perché sia importante appunto essere rappresentanti, perché sia importante anche parlare di bianchezza, parola che utilizzeremo molto in questa puntata, e ci tengo a ricordarlo per l'ennesima volta in modo da non incorrere in equivoci, che appunto il bianco è una categoria sociale, non è una definizione biologica, ma è una definizione sociale e politica che inquadra le persone all'interno di una scala di possibilità, privilegi, come abbiamo detto prima, possibilità di spostarsi, e che ci aiuta a capire meglio il mondo in cui viviamo.
E che soprattutto non ne parliamo per autoghettizzarci, per escludere dai nostri discorsi le persone bianche, ma perché appunto sulla posizione tra nero e bianco si basano tutti i rapporti di potere in Europa e nelle ex colonie. Quindi è una cosa che è un elemento che condiziona le nostre vite in ogni aspetto della nostra quotidianità e non solo.
Ma ritorniamo al nostro argomento polemico, cioè questa sirenetta con la pelle nera, questa sirenetta che va contro tutti gli standard occidentali e che evidentemente viene vista come un insulto, un'offesa alla cultura occidentale che si basa d'altra parte su questi miti. E perché questo è, diciamo, un po' proprio l'esempio di questi rapporti di potere che abbiamo descritto prima. Come abbiamo detto, le persone nere razzializzate continuano a essere sottorappresentate, ma soprattutto ci si trova davanti a un muro quando c'è uno spiraglio di cambiamento. Per andare un po' più sul pratico e per immedesimarci nella problematica, perché, che cosa vuol dire essere non rappresentati? Perché è importante vedersi oppure sentirsi nominati? E questo è un discorso che noi facciamo per l'antirazzismo, ma che si può fare benissimo per l'antisessismo e per l'ambiente queer. immaginate di essere un bambino o una bambina e di crescere in una società dove non vedete mai nessuno che vi somigli fisicamente, dove la vostra cultura di provenienza o la religione viene stereotipata, inferiorizzata, e dove le persone che appartengono alla vostra comunità vengono stigmatizzate ed escluse da una parte della vita sociale e politica, quasi sempre sulla base di documenti. Una società in cui le persone che vi somigliano fanno solo alcuni tipi di lavoro, che di solito sono i più sfruttati. E immaginate ancora di vivere in mezzo a persone che vi ricordano costantemente che siete una minoranza per qualche vario motivo. Non fate parte del gruppo maggioritario e quindi non potete accedere agli stessi diritti. Immaginate poi di arrivare a 6 anni e ritrovarvi nel sistema pubblico occidentale e studiare questi programmi scolastici in cui le persone come voi non sono nominate oppure sono semplicemente rappresentati in alcuni periodi storici funzionali al mantenimento del potere bianco occidentale. Quei periodi storici in cui le persone come voi sono rappresentati come sottomesse, schiavizzate, sono state uccise, stuprate e non c'è mai nessun accenno a tutte le rivolte che ci sono state contro quel tipo di potere. Oppure immaginate come deve essere entrare in un museo e vedere gli stessi corpi razzializzati, rappresentati solo in veste di camerieri, di schiavi, di prostitute. Immaginate di uscire poi dal museo e vedere gli stessi corpi rappresentati nelle stesse condizioni di lavoro e di sfruttamento e vederli occupare sempre le posizioni più in basse della scala sociale. Oppure immaginate come noi di avere sempre gli occhi addosso quando entrate a scuola, all'università o nel posto di lavoro. Come vi farebbe sentire?
Dopo questi momenti che abbiamo lasciato immaginare, spero l'abbiate fatto. Ecco, riprendiamo con il programma. E, ecco, appunto, stiamo parlando di quanto in realtà la rappresentazione delle persone razzializzate in TV è simbolo ed è indice di quanto poco siamo rappresentati nella nostra vita quotidiana. Vuol dire non vedere mai una persona come noi razzializzata in un contesto sociale, né in TV né in un altro luogo. Mi ricordo per esempio quando è arrivata Aisha nelle Winx e è stato il primo personaggio di un cartone italiano razzializzato, e infatti tutte le persone razzializzate della mia classe volevano essere Aisha chiaramente, ed era un evento eclatante perché non aveva mai visto una persona come noi in TV avevo almeno 10 anni.
Allora, se vogliamo avanti sulle esperienze personali, penso che appunto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che si sono riconosciute nelle nostre parole sanno bene che cosa vuol dire essere l'unica persona nera nella stanza e sanno bene con quanta curiosità morbosa i colleghi e le colleghe, i compagni e le compagne si affrettano a scoprire le nostre provenienze con domande inopportune, perché a volte è talmente impensabile vedere una persona razzializzata in alcune posizioni sociali che quindi bisogna assolutamente scoprire il motivo di questa anomalia. E queste persone di solito, quando diciamo che comunque c'è una parte italiana in noi o che almeno si è nati in questo paese, allora tirano un sospiro di sollievo: finalmente sono riusciti a spiegare l'anomalia e lo status quo bianco è salvo.
Appunto la poca tolleranza verso le persone razzializzate nei media si vede anche quando queste vengono effettivamente rappresentate. Nel senso, ci sono molti, senza molti, alcuni film su Netflix che hanno rappresentanze di persone nere, ma quali ruoli giocano e in quante sono? Solitamente vengono fatte appunto nelle serie TV più per le giovani, appunto quelle più adolescenziali, e solitamente in un gruppo di amici in cui sono sei persone bianche, solitamente una persona razzializzata, e solitamente non è mai la protagonista, ma fa da migliore amica alla protagonista di solito. E questo rientra anche nel lavoro di cura che veniva relegato alle persone nere, che devono accudire ed essere di supporto alle persone bianche senza mai avere spazio per la propria persona. E invece quando riescono a ricoprire un ruolo da protagonista, e principalmente in serie TV che riguardano o il razzismo o la ghettizzazione. Un esempio appunto sul razzismo è sicuramente Dear White People, in cui la protagonista è razzializzata,
certo.
Esatto, e sono tutti razzializzati, ma stranamente la protagonista è mulatta ha gli occhi verdi, mentre la migliore amica effettivamente ha la pelle più scura ed è nera. E questo viene molte volte menzionato durante la serie TV, appunto del fatto che lei abbia più successo perché mulatta, ma questo non basta a spiegarci perché, nonostante sapessero nonostante nel film criticano appunto la differenza di popolarità tra virgolette tra una persona mulatta e una persona nera, comunque insistono anche loro nel mettere come protagonista una persona mulatta.
E questo in realtà si ritrova anche un po' in questa Sirenetta Nera, che è interpretata da una cantante più che altro, Elle Bailey, che è stata la protégée di Beyoncé, è stata lanciata da Queen B, quindi insomma non è proprio la prima trovata per strada, e che ha dei tratti delle caratteristiche fisiche molto molto piacevoli, e anche questa scelta come al solito non è casuale. Elle Bailey è sicuramente una cantante favolosa che ha meritato tutto quello che ha avuto, però continua a incarnare quei valori di bellezza che si inseriscono all'interno del colorismo, quello che ha detto prima Miriam, e che ben piacciono al pubblico sia bianco che nero. Infatti l'ingaggio di questa attrice come ruolo protagonista della Sirenetta non rompe con il passato razzista ed escludente dello show business, ma anzi continua a portare avanti quelle dinamiche di colorismo che sono ben radicate in questo ambiente, dove le donne razzializzate hanno più possibilità di successo quanto più sono bianche, con dei capelli accettabili, con un linguaggio garbato, che insomma si avvicinano sempre di più a quella normatività bianca di cui abbiamo parlato prima.
Come on.
e vi lasciamo ad un pezzo musicale, ovviamente la favolosa Tracy Chapman, Talking About Revolution. Talking about a revolution, it sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a revolution, it sounds. People gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no, talking about a revolution.
Ed eccoci ritornati con questa nuova puntata di Black In, in cui appunto esploriamo tutti i meandri della sottorappresentazione dei corpi e delle persone razzializzate, colored e non bianche. E parliamo adesso un po' del solito mostro, di come il nemico arriva ad appropriarsi anche di questa nicchia per fare i suoi sporchi affari. È innegabile infatti che il capitalismo giochi tuttora un enorme ruolo nel campo dei diritti civili. Infatti il capitalismo tenta di appropriarsi del progresso dei diritti civili, intendendoli come l'apertura di una nuova nicchia di mercato, quello che effettivamente è, dove poter aumentare i propri profitti. E per quanto riguarda la rappresentazione dei corpi neri negli ambienti mainstream, qua parliamo proprio di grandi colossi dell'industria sia musicale che artistica che audiovisiva, è indubbio come appunto queste multinazionali e le case produttrici ci si siano buttati a capofitto nel inserire personaggi di etnie diverse per fare una sorta di integrazione forzata e in realtà irrealistica, perché non rispecchia per niente poi la situazione che c'è fuori. E tutto questo è stato fatto perché, come sempre, il nemico è ben consapevole che questi contenuti woke, questi contenuti politici ma non troppo, che comprendono, includono persone che sono escluse nella società, ebbene invoglia queste persone a spendere i propri soldi in abbonamenti allo streaming, biglietti del cinema e ad alimentare la solita macchina, aumentando i profitti di questo settore. Bisogna pur dire però che tutto questo è stato anche un'enorme chance per tutte quelle registe, attrici, registi, attori e quant'altro che non avevano mai trovato il proprio spazio in questa industria. E infatti negli ultimi anni le serie, per esempio, afroamericane, dove i personaggi afroamericani hanno una rappresentazione più o meno realistica, sono decisamente aumentate. E alla fine della puntata vi daremo qualche consiglio per le Black Woman. nonostante il progresso di questi ultimi 10 anni, le attrici e le monelle nere o non bianche che rifiutino di incastrare se stesse in quegli standard di bianchezza continuano a non trovare spazio, a faticare a trovare spazio in questo ambiente che rimane bianco ed escludente nei confronti di corpi che per diversi motivi non rientrano nei canoni estetici occidentali. Ed è proprio nel campo estetico che il capitalismo continua a fare profitti sui corpi razzializzati, soprattutto sui corpi delle donne nere e non bianche, attraverso quell'enorme business di creme schiarenti e di compravendita di capelli destinati al confezionamento delle parrucche. Per non parlare poi appunto di questa di tutta la produzione di cosmetici adatti alla pelle nera, che ovviamente, raga, io ero super felice finché poi non sono andata a vedere i prezzi di Fenty Beauty, e allora è proprio lì che si vede il classismo nella produzione, nelle poche case che producono cosmetici per pelli non bianche ma che costano il triplo, per cui la maggior parte delle donne razzializzate comunque non potrà permetterseli.
Esatto, e su questo poi la nostra cara Italia si dimostra sempre in prima fila nel fare abbastanza schifo, e anche perché nelle presentazioni, appunto nei film, anche solo nella moda, le modelle, le attrici e gli attori razzializzati non vengono quasi mai truccati o pettinati professionalmente, quando in realtà è d'obbligo per tutte le persone, e lo fanno per le persone bianche. Ricordiamo per esempio il caso di Tommy Cutie, che doveva appunto farsi truccare da una truccatrice bianca che gli ha detto: ah, non ho i trucchi apposta per te, ma tu sei già bello così, vai pure. E lui, essendo Tommy Cutie, chiaramente ha chiamato un suo contatto, ha fatto scoprire un casino finché non hanno portato i trucchi giusti. Però ecco, se non sei Tommy Cutie che è il contatto da chiamare, sei magari una modella alle prime armi, non hai queste armi, non puoi farci niente, e sei costretta a non essere truccata e pettinata prima del tuo lavoro. E tra l'altro vorrei mettere anche una parentesi sulla serie TV italiana Summertime.
Ah, una delle poche in cui abbiamo una protagonista, esatto, nera, ma mulatta, perché troppo nera non si può essere in questo paese.
E tra l'altro che non viene mai pettinata, ha sempre le due pettinature che le stanno anche molto male, indice del fatto che nessuno la sa pettinare prima delle scene, e questo è davvero tanto degradante e umiliante, anche perché non è vero che le persone hanno queste due uniche pettinature, anche se posso dire abbastanza brutte, e nel resto degli altri paesi sono pettinate a dovere, come normale che sia.
E aggiungo una cosa proprio sui capelli, perché i capelli sono stati centrali in tutti i movimenti di diciamo riappropriazione delle proprie origini, e sono una delle parti più stigmatizzate del corpo nero dopo la pelle e le forme, direi. I capelli sono problematici nel momento in cui l'ideale di bellezza proposto è quello di capelli lisci, possibilmente chiari. E appunto io ho assistito come negli ultimi 20 anni la maggior parte delle donne afrodiscendenti, ma quando dico afrodiscendenti intendo veramente tutte le donne afrodiscendenti del mondo, quindi parliamo di milioni di donne, ho assistito come si sia passato dalle acconciature tradizionali con le treccine afro, che poi ognuna declinava secondo la propria cultura, al comprarsi parrucche fatte di capelli finti per chi non se le può permettere e di capelli naturali per chi può permetterseli. Allora, questo è proprio il meccanismo con cui funziona il capitalismo intrecciato al razzismo, perché ci sono le donne razzializzate del sud-est asiatico, soprattutto dell'India e della Cina, che vendono i propri capelli, che li fanno crescere e li rivendono a questi colossi di cosmetici per pochi soldi, per poi confezionare parrucche che verranno rivendute al triplo nei paesi dove ci sono le donne afrodiscendenti. E qua vediamo proprio come la bianchezza è sempre funzionale al profitto e allo sfruttamento dei corpi neri. E nel frattempo ci arriva un messaggio. Che figata sapere che Blackout c'è ancora. Dopo ieri sera ero già in botta che la Meloni ci avesse privato della nostra radio preferita. No passaran, brave tutte e tutti. Rassicuriamo l'ascoltatrice o l'ascoltatore che noi da Blackout non ce ne andremo mai e neanche da questo paese. Quindi continueremo a fare antifascismo, antirazzismo come quando non c'era la Meloni ma c'erano i governi di sinistra, perché tanto per le persone razzializzate governi amici non ce ne sono mai stati. E riceviamo poi un altro messaggio da un nostro nostra fan che ci invia il trailer di I'm Not Your Negro. Questo è un documentario su James Baldwin che consigliamo e insomma ci ringrazia per la trattazione di un tema sempre attuale.
Fino ad ora abbiamo parlato appunto della sirenetta, quindi di una donna afroamericana che viene appunto è vittima di polemica, ma comunque viene accettata abbastanza perché viene vista appunto come americana, come occidentale, anche se questo chiaramente non corrisponde ad avere diritti in America, anzi. Invece un ruolo ancora peggiore che viene riservato sicuramente alle persone immigrate in America, nei film americani, molto spesso sono stereotipate ed escluse dal gruppo. Anzi, quando nelle serie TV degli anni 2000, dei primi anni 2000, erano delle comparse. Si vedeva, che ne so, in mensa il tavolo dei protagonisti e il tavolo dei nerd asiatici oppure delle... oppure il tavolo degli arabi o il tavolo degli africani e via dicendo. E anche ora che si prova a piano piano, molto piano, a integrarli nelle serie TV, comunque occupano un ruolo totalmente stereotipato che accomoda molto facilmente tutti i pregiudizi che le persone bianche hanno verso i nostri popoli e le nostre culture. Anzi, solitamente per rendere accettabile un personaggio immigrato, soprattutto se riveste il ruolo di protagonista o simile, deve essere un personaggio immigrato che si distacca completamente dalla sua cultura, dalla sua famiglia e che si assimila completamente alla cultura europea, che appunto non ha amici immigrati come lui e che ha una famiglia che vede più come una prigione, che anche come una famiglia da cui deve scappare, e solitamente la via di fuga appunto è l'emancipazione al sistema e alla cultura occidentale. E altra cosa presente sia in Italia ma anche in serie TV americane, che molto spesso le persone razzializzate, le persone immigrate o anche le persone afroamericane comunque sono sempre mixte, e comunque molto spesso sono figlie di una mamma bianca e soprattutto in Italia figlie di un padre nero che solitamente le abbandonate. E quindi la parte di cultura che e di radici che hanno viene esclusa se no, e viene rappresentata solo in maniera negativa, appunto come una figura tossica comunque da cui bisogna emanciparsi o scappare.
Sì, è particolarmente vero. Ed è importante notare la superficialità con cui vengono trattate le contraddizioni di una persona razzializzata che viva in un mondo occidentale. E a proposito di questo, mi è piaciuta la parola che hai detto, accomodante, perché credo che ruoti tutto intorno a questo. Nei media mainstream qualsiasi rappresentazione di una persona non bianca è in realtà accomodante, deve proprio piacere al pubblico bianco, non tanto al pubblico razzializzato, che in alcuni paesi sinceramente è quasi la metà del pubblico, quindi potrebbe essere una scelta di produzione diciamo controversa. In realtà funziona, torniamo un po' tutti all'infanzia o alla giovinezza e pensiamo ai Robinson o ai Willy il principe di Bel-Air, in cui vengono rappresentate famiglie americane ricche, agiate, spesso in contrapposizione con le famiglie afroamericane povere, perché d'altra parte anche agli afroamericani ricchi fanno schifo i poveri, e viene sempre posto l'accento su questo. Infatti Willy, la storia inizia in cui lui deve scappare al suo quartiere perché ha fatto casino e viene quindi ospitato dalla famiglia materna che vive a Bel Air, vicino Hollywood. E fino ad ora abbiamo parlato della rappresentazione dei corpi razzializzati, delle persone, delle culture nei media intesi come media fittizi, ma quando poi si arriva a parlare dei media come giornali e TV, lì è ancora peggio. Abbiamo parlato più volte della criminalizzazione delle persone non bianche, di questi enormi titoli di giornali dove campeggiano sempre, ogni volta che una persona viene ritenuta colpevole bisogna sempre specificarne la nazionalità. E quello che ho notato io nella vita è che in realtà poi le stesse persone che spesso si dichiarano antirazziste assorbono tutto questo, e quindi anche loro tendono sempre a specificare la nazionalità della persona a cui si riferiscono, quindi diventa la badante rumena, il venditore marocchino, la cuoca nigeriana e quant'altro, quando spesso si potrebbe anche solo diciamo nominare la persona senza specificare l'appartenenza.
Abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di scuola, di serie TV e tanto altro. Però la rappresentazione, la mancanza di rappresentazione la troviamo anche in ambito politico. In questa ultima elezione gli afrodiscendenti e qualsiasi altro italiano con semplicemente origini straniere non è stato rappresentato per nulla, sia dalla destra che dalla sinistra. Quindi possiamo vedere che c'è un problema per quanto riguarda l'accostare l'italiano ad un'altra pigmentazione della pelle, semplicemente. Possiamo dire così? Sì, sì.
Sì, è interessante notare come il tema della cittadinanza sia completamente scomparso dalla campagna elettorale, perché d'altra parte è un tema scomodo sia per la destra che la sinistra, ed effettivamente è calato un silenzio istituzionale non da poco.
Esatto, nonostante se ne parlasse molto quest'estate, da quando è iniziata la campagna elettorale c'è stato l'assoluto silenzio. Anzi, mi ricordo che in estate addirittura la Meloni era d'accordo con lo Ius Scholae.
Ah, incredibile! Effettivamente era una riforma di merda, infatti, della cittadinanza.
Ho capito. Chiaramente è iniziata la campagna elettorale, nessuno se l'è sentita di difendere i nostri diritti mettendo a rischio il voto di qualche vecchietto italiano leghista.
Sì, che poi i pochi partiti che hanno parlato di riforma della cittadinanza l'hanno fatto solo perché si sono resi conto dopo 30-40 anni che ovviamente i figli degli immigrati sono un bacino elettorale. Quindi il PD e i 5 Stelle hanno portato avanti questa riforma della cittadinanza che poi in realtà non rispondeva ai reali bisogni dei ragazzi che si trovano in questo paese senza cittadinanza. Quindi è stata una manovra politica fittizia. E il secondo tema che è scomparso dalla campagna elettorale è quello dell'immigrazione, o meglio è stata trattata solo da un punto di vista, quindi quello di criminalizzazione dell'immigrazione, ma non si è più parlato di sanatoria, non si è più parlato di documenti, non si è più parlato di protezione internazionale.
Infatti, e anche questo Ius Scholae, questa cittadinanza che è stata proposta, non rispecchia per niente la realtà del nostro territorio e varietà delle persone immigrate che è presente sul territorio. E viene appunto sempre detta come un fattore di identità, qualcosa che ti senti dentro, che ti rende più o meno italiano, quando in realtà sono meri diritti fondamentali delle persone, e trattarla come qualcosa che riguarda la nostra identità serve solo a negarcelo e a trovare scuse per non darcelo mai. E questo è anche dimostrato dalla divisione che viene molto spesso fatta in politica tra prima e seconda generazione, come se fosse qualcosa di staccato, qualcosa di lontano, quando in realtà non è possibile effettuare questa distinzione. La migrazione continua. Non ci sarà mai una generazione vecchia, una generazione nuova di persone immigrate. Le persone immigrate continuano ad arrivare, hanno la nostra età, sono lavoratori, sono studenti. E il termine prima generazione serve solo a restituire quell'immaginario di immigrato che è venuto qua per farsi sfruttare e che non ha diritti, che non li avrà mai.
Quindi sono le 19:21, stiamo per concludere questa puntata di Black In. Ricordiamo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che da oggi in poi Black In si sposta il lunedì alle 18:30. Saremo più che puntuali perché abbiamo una sola oretta di trasmissione, quindi 18:31 assolutamente sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout. E allora lo scopo di questa puntata era appunto parlare un po' della sottorappresentazione delle persone razzializzate, ma anche insomma proporre delle, oltre che delle riflessioni, anche delle soluzioni. Pensiamo che sia importante soprattutto per chi è più giovane sentirsi rappresentato appunto non solo in quei ruoli da sfruttati, schiavizzati e violentati in qualsiasi senso del termine, ma è importante avere una rappresentazione sia appunto nel diciamo fittizia, ma anche poi realistica nella società, cosa che assolutamente ancora non avviene. E a proposito di questo, vi lasciamo con qualche consiglio di serie. Io in particolare ne uno, è una serie della HBO che si chiama Insecure e che è un esempio di una donna nera, è proprio nera, non mulatta, non solo nera, afrodiscendente, perché lei è afroamericana e senegalese, che ha costruito una serie da zero, è scrittrice, produttrice e protagonista. Vi ripeto, il titolo si chiama Insecure e lei è Issa Rae, che ha rivoluzionato in un certo senso il mondo delle serie dirette soprattutto a persone razzializzate, e ha tantissimi difetti, però diciamo è una serie in cui io penso che una persona, una donna nera, si possa riconoscere, perché Issa comunque è una sfigata per la maggior parte del tempo nella vita e si trova ad affrontare quelle microaggressioni e quei discorsi razzisti che qualunque di noi affronta proprio nella vita. E allora chiudiamo questa puntata di Black In con qualche pezzo musicale per esaltare il Black Pride, ma in generale il Black Women Pride. Questa playlist contiene tutti pezzi di donne o ragazze nere. Il primo è Pink Black Girls, che abbiamo già messo più volte, ma va sempre bene ripassare questa canzone, perché è proprio un ode, un inno alla femminilità e alla fisicità nera. E allora vi salutiamo, un abbraccio a tutte e tutti e ci vediamo lunedì alle 18:30, stessa spiaggia, stesso bar, 105.250.
Girls in my area cold, dark skin, light skin, medium tones. Perm ting braids, got mini afros. Thick lips, got hips, some of us don't. Big nose contour, some of us won't. Never wanna put us in the media, bro. Want a fat beauty like Kardashians, no. Want a fat beauty like my auntie got, yo. Wheel up the blood clot, tell her reload it. I've got the camera, my girls are posing. I need some backup, then my ones are rolling. Grown woman thinks I'm never at risk. Mind my own business, I'm never in mess. Who am I? I ain't bae, get a slice of the cake. Want a house with a view and a new pair of shoes. Keep it real from the jump, Gucci gang, little vibe, little bass, little kick, little snare, little lies, big truth. Do you, they don't care. Do you, they don't care. Get your ass out the box and build up from there. I don't have a gang with me, but I still walk with a gangster lean. I rock Nikes cause we think they're clean. MJ leather jacket, beat it, Billie Jean. MJ leather jacket cause I think I'm bad.
That's cool, I like it. The growth, the lie, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. He paid the price, you'll be alright. There's pink black girls, not area code. These black girls need to be in the shows. Be on the runways, not just mood boards. On top of that, I wanna see when your team. Look at your crown, natural lights of the Jericho. On time, soft and sheen. Where black girl magic is sometimes blue. My broke a hairband or two. Raise my voice, you're gonna say that I'm angry. Kiss my teeth, and now you say that I'm hood. Kid at 16, you say it's my destiny. Driving a rage, you think I'm up to no good. Give us a break and let us breathe, man. Give me a chance, let's achieve, fam. And I know that my hair looks a bit different today. So don't touch my hair.
Old black woman jacket and a band two twist. Look, mind over matter, I can handle this. We're fine, take a second, the rewards in risk. See, I think that I care too much. Bottleless and cover sea air. Two cups, I've got nothing to show. But you love, check my flaws and all my flaws. I was black back when it wasn't even in style.
That's cool, I like it. The growth, the life, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt.